Il brano su cui vogliamo fermarci oggi è ovviamente gli Atti, perché stiamo portando avanti gli Atti degli Apostoli. Oggi ci fermiamo sui versetti successivi a quelli affrontati la scorsa volta, ovvero Atti 1, 12, 14. Ci fermeremo su questi tre versetti questa mattina. Sembrano pochi, ma forse sono fin troppi. Leggo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. La scorsa volta abbiamo affrontato il tema dell'ascensione, che è un tema particolarmente caro a Luca, perché Luca lo ricorda sia alla fine del suo Vangelo che all'inizio degli Atti. Avevamo anche detto che nei primi secoli non c'era distinzione tra Vangelo e Atti, era un corpus unico, era un testo unico, e questo a sottolineare ancora maggiormente questa tensione di Luca per l'ascensione. E il versetto 11 suonava così: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Abbiamo lasciato gli apostoli che guardano il cielo, ma il cielo che cos'è nella scrittura, in particolare nel Vangelo? Cielo vuol dire Dio. Cielo vuol dire Dio. Matteo questo lo sa molto bene, perché lui non può usare il nome di Dio, perché si sta rivolgendo degli ebrei, quindi sostituisce Dio con cielo. Non parlerà mai del regno di Dio, ma parlerà sempre del regno dei cieli, Matteo. Quindi cielo vuol dire Dio. Guardare il cielo cosa vuol dire allora? Vuol dire riconoscere dove sta la nostra vita. Paolo in Colossesi 3:3 lo dice molto bene in cosa consiste la nostra vita: essere nascosti con Cristo in Dio. Noi siamo in cielo perché siamo nascosti con Cristo in Dio. Noi abitiamo lì in qualche modo. Quindi guardare il cielo vuol dire riconoscere la nostra verità, riconoscere la nostra dimora, il luogo dove stiamo. Guardare il cielo vuol dire ricordarci la nostra scaturigine e il nostro dimorare. Ma sappiamo anche bene, abbiamo letto prima versetto 11, che dobbiamo avere uno sguardo anche sulla terra, ovviamente, perché la nostra vita si gioca tutta su questa terra. Quindi potremmo dire avere un occhio al cielo e un occhio alla terra. E perché è importante guardare la terra? Perché nel nostro vivere terreno, nel nostro vivere i rapporti quotidiani, la nostra storia semplice di ogni giorno, ecco, però è attraverso questa nostra storia semplice di ogni giorno che renderemo presente Dio che è nei cieli. Attraverso cosa? attraverso l'amore vicendevole. Ma l'abbiamo letto prima al versetto 11. Questo Gesù è vero che è stato assunto in cielo, in Dio, ma verrà, non usiamo il futuro, usiamo il presente, viene e continua a venire allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. E come è andato in cielo Gesù? Attraverso l'amore. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni volta che viviamo l'amore tra di noi, renderemo presente Cristo. Quindi Luca non si sta riferendo qui all'ultimo tempo, Gesù tornerà. No, Gesù viene in ogni momento della nostra storia, quando nel nostro quotidiano su questa terra vivremo l'amore vicendevole. Quando la Chiesa, perché stiamo parlando della Chiesa, quando la Chiesa vive l'amore, rende presente Cristo. La vita religiosa che cos'è? La vita religiosa non è altro che un vivere l'amore reciproco perché si renda presente Cristo qui in mezzo a noi. In ultima analisi, il cristianesimo non è altro che un fare della terra e il cielo. Perché? Perché una volta che abbiamo guardato il cielo, sapendo che quella è la dimensione nostra, dobbiamo renderla presente, anzi possiamo renderla presente qui su questa terra, attraverso le nostre relazioni reciproche. Bene, questo era l'introduzione, ecco, tanto per collegarlo ai versetti precedenti, perché non si dovrebbe mai fare una scelta antologica dei brani, però ovviamente oggi ci fermiamo su questi versetti, ma bisognava collegarli a quelli precedenti. Vediamo il primo versetto di oggi, è il versetto 12. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un giorno di sabato. Importantissimo questo, ritornarono a Gerusalemme. È importante ritornare sempre a Gerusalemme. Ovviamente non da prendere in senso fisico, eh. Io domani sarò a Gerusalemme, però questo non è un ritornare fisicamente a Gerusalemme, ma in senso figurato cosa vuole dire? Che cos'è Gerusalemme? Gerusalemme è il luogo dell'amore che è andato fino in fondo. Gerusalemme vuol dire Calvario, vuol dire croce, e croce è la rivelazione massima di Dio. E Dio che cos'è? L'amore, quindi la rivelazione massima di Dio. È il luogo dove tutto è compiuto, dove ci ha dato, attraverso quest'amore, cosa ci ha dato? Cristo, Dio, il suo Spirito. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che contemplando l'amore più grande, contemplando la croce, contemplando il dono massimo di Dio per l'uomo, noi cosa facciamo? Riceviamo lo Spirito. Il problema di fondo di questa prima parte è come ricevere lo Spirito. I discepoli qui sono in attesa di ricevere lo Spirito. E come si fanno a ricevere lo Spirito? Contemplando anzitutto l'amore. E dove contempli questo amore? A Gerusalemme, perché lì abbiamo avuto l'amore più grande. Contemplando la croce. E soltanto contemplando la croce, cioè l'amore più grande, se vogliamo, contemplando il Vangelo, leggendo il Vangelo, perché il Vangelo che cos'è? Non è altro che il racconto della croce, dell'amore di Cristo per noi, questo è il Vangelo. Contemplando il Vangelo riceviamo lo Spirito. Se vogliamo, lasciandoci amare, lasciandoci raggiungere, amare. Perché la croce che cos'è? Non è altro che il dono dell'amore che viene riversato su di noi. L'unica cosa che ci viene chiesta è di poterlo ricevere. Allora lo Spirito Santo entra in noi permettendo all'amore di raggiungermi. E l'amore è sempre crocifisso. Per Luca, perché è importante questo andare a Gerusalemme? Perché per Luca sono due le strade che il discepolo, l'uomo se vogliamo, può intraprendere. O verso Gerusalemme, e lì riceve lo Spirito, quindi riceve l'amore, quindi diventa ripieno di Spirito Santo, e quindi diventa capace di amare, tutto, diventa discepolo. Oppure l'altra strada è quella per Emmaus. E chi è che aveva intrapreso la strada per Emmaus? Due discepoli, uno è Cleopa, l'altro sono io, che non avendo creduto all'amore, infatti vanno via da Gerusalemme, stanno scappando da Gerusalemme perché quella croce non è stato per loro manifestazione dell'amore, ma è stato il fallimento dell'amore. Allora, se non credi alla croce, crederai a Emmaus. Emmaus che cos'è nella scrittura? È il luogo di una grandissima vittoria di Israele sui nemici. È una delle più grandi vittorie che Israele è riuscita a fare, a vivere verso i nemici. Allora, la strada per noi sono due. O credi all'amore, cioè o lo ricevi, o contempli l'amore spalancando le braccia e facendoti raggiungere, o l'altra, se non credi all'amore, credi all'onnipotenza, credi alla forza, alla violenza, per il tuo Dio, ecco. Sta a noi decidere quale strada prendere. Sono due. Se si dimentica la croce, se ci si stacca da Cristo crocifisso, non capiamo più nulla di Dio. Guardate che se ci stacchiamo dalla logica della croce, penseremo che Dio è vittorioso attraverso la potenza, la vittoria, la guerra. Sta a noi decidere quale Dio seguire. Se è un Dio vittorioso attraverso la violenza, la potenza, oppure attraverso l'amore, che vuol dire dono, vuol dire mettere le proprie mani, la propria vita nelle mani degli altri. Sono due logiche diverse, però a noi decidere quale seguire. Non c'è altra tentazione per l'uomo. Gesù è stato tentato, anche lui poteva. Nel deserto, nei sinottici, Gesù è stato tentato proprio su questo tema. Doveva iniziare la sua vita pubblica e aveva due strade, o verso Gerusalemme o verso Emmaus. Il diavolo gli ha indicato la strada per Emmaus. Come vivi la tua figliolanza con Dio? Vorrai mica viverla con l'amore? Vedi dove ti porta? Su una croce. Segui piuttosto il potere, l'avere, il successo. Vedrai. Gli stavi indicando la via per Emmaus. Io penso che sia una tentazione ancora di tanti oggi, anche nei cristianesimi. E lo si scorge quando siamo un po' nostalgici di quando la Chiesa era potente, quando la Chiesa era qualcosa nel mondo, quando la Chiesa poteva ancora vantare qualcosa. Ecco, quella era la Chiesa ad Emmaus. Non sul Calvario. Sta a noi a decidere. Anche perché il nostro Dio lo sforgeremo soltanto sulla croce. È lì che abbiamo la teoria, teoria, lo spettacolo. Sulla croce Dio dà spettacolo di sé. Come sulla croce Dio dice, ecco chi sono io. Io sono un Dio crocifisso, altro che onnipotente. Io sono il massimamente impotente. Sulla croce Dio è l'impotenza massima, ma vince attraverso questo. Luca 23:48 la dice lunga. Ed è curioso che, se vedete, è tutto un percorso lucano. Luca 23,48, Gesù è stato appena crocifisso e lui dice: come pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, teoria, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano battendosi il petto. Scopri la tua verità soltanto di fronte allo spettacolo di Dio. Una volta che scopri quanto ti ama, perché sulla croce Dio dà spettacolo di sé, cioè dice a ciascuno di noi: guarda quanto ti amo, in maniera folle. Dio è morto per i suoi assassini. Allora, una volta che tu comprendi questo, ti batti il petto, nel senso che riconosci la tua verità. Cioè, la tua verità qual è? Di essere figlio. E l'altro chi è? Fratello. Cioè, cominci a vivere come Dio. Passi dalla teoria alla prassi. Soltanto perché contempliamo il Cristo crocifisso, cioè vediamo il suo spettacolo sulla croce, la teoria, noi possiamo vivere nella prassi, cioè nel vivere nella pratica, cioè nel nostro quotidiano, lo stesso amore. Ma se andiamo ad Emmaus, tutto questo non lo vivremo. O meglio, se andiamo a Emmaus, pensiamo che Dio sia potente, sia violento, sia quello che tiene in mano tutti, allora vivremo allo stesso modo. Diventeremo potenti, terremo in mano tutti, faremo violenza su tutti, in nome di Dio ovviamente. Chiediamoci qual è la nostra teoria. Visto che tutti viviamo nella pratica, nella praxi, che modello abbiamo di fronte? Chi è Dio per noi? Quindi è importante questa contemplazione del Vangelo. Che cos'è il Vangelo? Il Vangelo non è altro che questo, cioè un uomo che dà la sua vita per coloro che lo stanno ammazzando, che lo ammazzano. Questo è il Vangelo, la bella notizia. Poter dare la vita ai propri nemici, perché questi comincino a vivere. Dio ha fatto questo, sulla croce. Il versetto 13 ci dice: entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore dove erano riuniti, solito riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Questo piano superiore, questa stanza, è una stanza importante nei Vangeli e negli Atti, perché in questa stanza, chiamata comunemente il Cenacolo, è una stanza dove è successo un po' di tutto. Cos'è successo? È il luogo dove si sono trovati per celebrare l'ultima cena, è il luogo dove Gesù ha dato la vita per noi, il suo corpo, quindi, dove si sono chiusi asserragliati gli apostoli per paura, hanno ricevuto la visita del risorto più volte, vi ritornano lì dopo l'ascensione, lì stanno in preghiera, lì ricevono lo Spirito. È un luogo veramente importante, e soprattutto il luogo da dove partono per la missione. È da lì che partono. Allora voi capite che è una stanza che è molto di più di quello che viene detto, non è soltanto un luogo fisico. Chi era andato a scoprirla, questa stanza, per la prima volta? Ce lo ricorda in particolare Luca 22,7 e seguenti. Pietro e Giovanni. Non a caso è la prima coppia ricordata adesso. Stavano in questa stanza Pietro e Giovanni. In Luca 22 sono proprio loro che vanno a cercare questa stanza. E cosa dice? Gesù manda questi due per cercare il mio luogo di riposo, dove io posso mangiare con voi e voi con me, e troverete l'uomo che porta la brocca d'acqua, seguitelo, e ovunque vado mandate al padrone di casa, dove il... Sto traducendo in maniera letterale. Dov'è il mio luogo di riposo, dove io posso mangiare con te e con i miei discepoli? Lui vi mostrerà. Chi è questo tipo con la brocca d'acqua in mano? Ovviamente voi sapete che questo tipo, la brocca d'acqua in mano è simbolo del battesimo. L'uomo con l'acqua, con la brocca in mano d'acqua, che ti indica un luogo di riposo, questo luogo, questa stanza superiore che è un luogo di riposo, è colui che ti ha portato il battesimo. È simbolo, è metafora di colui che ti ha condotto al battesimo. Quando colui che ti ha condotto al battesimo, dove ti sta portando? In questa stanza dove tu finalmente puoi esperire la Pasqua. La Pasqua che cos'è? Il passaggio dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla liberazione, dall'egoismo all'amore. Lo vedremo dopo, io ho usato il luogo di riposo. È un luogo di riposo? Perché uso il termine luogo di riposo? Perché in greco è katalima. Katalima. Che vuol dire luogo dove si va a riposare. Ma lo vediamo dopo questo. E dov'è questo luogo, dov'è questa stanza superiore dove è avvenuto tutto questo, dove è possibile vivere la Pasqua, il passaggio dalla morte alla vita, all'egoismo, all'amore, dove diventiamo pienamente noi stessi, dov'è tutto questo? È il luogo dove conduce il battesimo, ma il battesimo cosa riguarda? Riguarda la mia vita, riguarda il mio cuore, dunque dove starà questo luogo? Fuori di me? No, dentro di me. È il luogo dove abita Dio. E Dio abita dove? Dentro di me. Pensate quante volte Agostino sottolinea questo, che Dio è più intimo di me stesso. Dio è più intimo di me stesso. Il Corano dice, no? Che Dio è più intimo della mia vena giugulare. Cioè proprio Dio è... è la parte più intima di me. Quindi entrare in questa stanza superiore vuol dire proprio entrare nel luogo più intimo di me stesso. E cosa scopro quando entro dentro di me? Scopro la verità su Dio, su me stesso e sui fratelli. C'è il luogo della verità. Scopro chi è il vero Dio, chi sono io veramente e chi è l'altro veramente. Scopro che Dio è padre, io sono figlio e l'altro è fratello. Questa stanza, questo luogo di riposo, questo luogo di riposo, il Vangelo lo dice, lo chiama superiore. Cosa vuol dire superiore? primo livello, livello molto storico, le case al tempo di Gesù erano soprattutto ad un piano, era soltanto a un piano, c'era soltanto una stanza e poi sopra c'era una terrazza, più delle volte fatto con frasche, no? Con fango e frasche. Vi ricordate quell'episodio in cui scoperchiano il tetto, no? E per far passare il paralitico. Ora, le stanze, le case di una certa rinomanza, abbastanza ricche, avevano anche un piano superiore. Non tutte, solo quelle ricche. Apro una parentesi, gli studiosi dicono che probabilmente questo cenacolo dove Gesù ha compiuto l'ultima cena e tutto il resto che abbiamo visto, era una casa di un amico di Gesù, nella parte alta di Gerusalemme, la parte detta di oggi il Sion cristiano, dove stavano i ricchi, era la zona residenziale di Gerusalemme. Quindi Gesù aveva un amico lì che gli ha dato incomodato questa sua casa, che aveva ovviamente un piano superiore perché era residenziale. E qualcuno avanza anche l'ipotesi che sia la casa di Marco, Marco l'Evangelista, che doveva essere di famiglia buona, di famiglia ricca. Ma tolto questi aspetti, a noi interessa il secondo livello, non quello tanto geografico, pratico, ma quello più simbolico. Se nella stanza inferiore avviene la vita quotidiana, lì si mangia, si cucina, si dorme, si fa tutto, la stanza superiore cosa indica? Indica un luogo fuori dalle faccende quotidiane, è il luogo di riposo, è il luogo dove puoi staccarti e vivere una vita altra. Se nel luogo sotto tu fai tante cose, nel luogo sopra tu sei fatto. Quindi la stanza superiore è il luogo dove tu sei fatto da Dio, dove ti metti a disposizione all'opera di Dio. E lo vedremo dopo quando parleremo della preghiera. La preghiera che cos'è? La preghiera non è un fare per Dio, ma la preghiera è un lasciarsi fare da Dio. Ecco perché la stanza superiore diventa il luogo della preghiera, dove ricevi il tuo rapporto con Dio, perché il rapporto con Dio è grazioso, cioè è gratis, è grazia, è ricevere, non un fare. Ed erano, chi ci stava dentro questa casa al piano superiore? Dove erano? Il testo dice, erano sotto, vi erano, ma il testo in greco dice, dove erano dimoranti e continuavano, viene usato un imperfetto, cioè stavano lì e continuavano a stare, è un verbo che esprime continuità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che lì stiamo di casa continuamente, quella è la nostra casa. Che puoi fare anche tante cose sotto, ma continuamente tu sei fatto da Dio, sei raggiunto continuamente. Questa è la preghiera, per questo che in più parti, anche in Paolo, ma anche Gesù dice pregate incessantemente. Non è che c'è l'attività e poi c'è un momento in cui vai a pregare. Tu vivi al piano sotto perché vivi il quotidiano con tutte le sue faccende, ma intanto sei continuamente fatto da Dio. Questa è la preghiera. Essere continuamente in stato di preghiera vuol dire lasciarsi fare continuamente da Dio mentre tu stai facendo tante cose. Un grande danno della vita spirituale è proprio quello di separare i momenti. C'è la preghiera e poi c'è la vita quotidiana. E no, c'è qualcosa che non va. Se no, Paolo cosa vorrebbe dire? Pregate incessantemente. lasciatevi raggiungere continuamente mentre voi state vivendo il vostro quotidiano, in mille cose che state facendo. E in qualche modo è avere le radici, possiamo dire, al piano superiore e la chioma nelle faccende quotidiane, ma intanto le radici stanno succhiando linfa al piano superiore. E chi ci stava sopra questa casa, o meglio in questa casa, lì sopra? E abbiamo gli apostoli con una scansione, se vedete, un po' particolare, che solo qui l'abbiamo questa scansione. Sono tutte coppie, vengono raccontate tutte coppie, ovviamente poi uno è sfasato, ma sono tutte coppie: Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, poi abbiamo Filippo citato da solo, poi scusate Giacomo e poi Simone e Giuda. Cosa vuol dire che in questa stanza della preghiera, della chiesa, della missione, questa stanza particolare, adesso sono tutti citati a coppie? Vuol dire che nella Chiesa, cioè quando lo Spirito Santo ti ha raggiunto, è ristabilita la fraternità. Nella storia la fraternità ha conosciuto immediatamente una ferita mortale. Caino ha ucciso Abele. In questa stanza superiore, cioè raggiunti dallo Spirito, dalla croce scaturisce la nuova fraternità. Quella fraternità lacerata adesso è rimarginata, si può tornare a essere, a vivere come fratelli. Questo primo motivo. Secondo motivo, se la fraternità è possibile nuovamente, grazie alla croce di Cristo, vuol dire che è possibile vivere nuovamente l'amore. Ora, per amare bisogna almeno essere in due, perché se uno ama se stesso, prende il nome di Narciso e Narciso è morto. Quindi vuol dire mandarli a due, cosa che troviamo anche nei Vangeli, e da qui che nasce la missione, qui in questa stanza. Per vivere la missione bisogna essere almeno in due. Viene citato per prima coppia, come prima, ecco, prima coppia di fratelli rimarginati, viene citato Pietro e Giovanni. Ora Pietro e Giovanni sono due antagonisti di per sé. Perché? Perché Pietro rappresenta sempre l'aspetto istituzionale, è la Chiesa, è il capo. Giovanni rappresenta l'aspetto carismatico. Allora sta dicendo che nella Chiesa nascente, finalmente l'aspetto istituzionale e carismatico possono andare insieme. Poi nel corso, Paolo nelle sue lettere sostituirà Pietro con Paolo, ma è sempre lo stesso. Cosa vuol dire? Cosa ci vuole dire qui Luca? Nella Chiesa nascente ogni istituzione serve per portare alla stanza superiore. Quando l'istituzione smarrisce questo compito di condurre alla stanza superiore, ha fallito la sua missione. Quando la Chiesa istituzionale fallisce questo e diventa fine a se stessa, diventa una piccola dittatura. Fare il pastore vuol dire educare tutti alla libertà di amare. Quindi l'istituzione serve per favorire il carisma, non per spegnerlo. È quello di muovere all'amore, alla libertà. E tutti costoro sono, dice Luca, al versetto 14, tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera. Perseveranti vuol dire unanimamente, con lo stesso animo vuol dire, concordi. La CE traduce concordi, che sta anche bene, concordi vuol dire con lo stesso cuore, letteralmente. Con lo stesso modo di sentire, la stessa percezione. E chi c'era assieme a tutti questi qui? C'erano alcune donne. Ora le donne, queste donne, Luca ama ricordare le donne al seguito di Gesù. Pensate a quello che viene detto al capitolo 8, no? Che c'erano molte, dice Luca, molte donne erano con lui. E stando con lui venivano liberate da molti mali e seguivano e servivano. E guardate che tutto questo gli apostoli non hanno mai vissuto. Sono le donne che hanno avuto questa sequela feconda. Gli apostoli ci hanno messo molto di più, gli uomini. Loro non seguivano, piuttosto erano tutti lì a litigare sul potere, su chi di loro era più grande. Mentre le donne seguivano, e perché seguivano in un certo modo, erano guarite. È bellissima questa figura di discepolato femminile a seguito di Gesù. Gli apostoli erano lì che lottavano su chi fosse il più grande, il più potente. Le donne seguivano, servivano ed erano guarite. Prima di tutte Maria, che diventa l'icona del discepolato. Cosa vuol dire seguire Cristo? Forse abbiamo già detto. Seguire Cristo vuol dire semplicemente lasciarsi raggiungere. Questa è la sequela nel Nuovo Testamento. La sequela nel Nuovo Testamento vuol dire permettere a Cristo di raggiungermi. Perché seguire altrimenti vorrebbe sempre dire stare dietro. Ma se sto dietro non posso essere raggiunto. Seguire vuol dire lasciarmi raggiungere da Lui. Perché secondo Apocalisse, Gesù chi è? È colui che viene, che era, che è e che viene. Ora, se Cristo è colui che viene verso di me, seguirlo vuol dire accoglierlo. E se lo accogli, ti guarisce. Se lo accogli, ti trasforma. E cosa facevano tutte queste? Erano appunto concordi tutti insieme nella preghiera. Ora, la preghiera, qui Luca continua, perché abbiamo detto che Luca è come ossessionato da questo tema della preghiera. Infatti tutti gli evangelisti parlano di preghiera, ma Luca ne parla in maniera forse più profonda, ecco. Facciamo degli esempi. I primi due capitoli di Luca sono tutti inzuppati di preghiera. Quella di Zaccaria al Tempio, l'Annunciazione, e Maria prega il Magnificat, e Zaccaria prega il Benedictus, Simeone prega il Nunc Dimittis, Gesù va al Tempio, luogo di preghiera, e lì vi rimane. Si perde addirittura lì. E Gesù prega prima di ricevere il battesimo, pregando riceve lo Spirito. Gesù prima di scegliere i dodici prega. La trasfigurazione avviene nella preghiera e poi nell'orto. Al capitolo 11 abbiamo il Padre Nostro. Quindi per Luca la preghiera è fondamentale. Ma che cos'è questa preghiera? La preghiera, parlare di preghiera a voi mi sembra fuori luogo, ecco, ma visto che bisogna affrontarlo, lo affrontiamo, ecco. Ma per Luca, ecco, dove ci sta conducendo Luca attraverso questa catechesi sulla preghiera che fa nel Vangelo? Che la preghiera non è anzitutto un parlare di Dio. Cosa vuol dire parlare di Dio? Non è né un parlare di Dio e né un parlare a Dio. Parlare di Dio vuol dire, a volte si pensa che si prega quando si ha dei bei pensieri su Dio. I più bei pensieri su Dio nel Vangelo ce l'hanno i diavoli, Noi sappiamo chi tu sei il santo, il figlio di Dio, tu sei l'altissimo, fanno delle professioni di fede. Ed è bellissimo anche quello che viene detto nella prima Pietro 2, quando Pietro dice, scusate, nella lettera di Giacomo, a capitolo 2 mi pare, versetto 19, Giacomo dice, ma tu credi? Quindi pensi veramente, credi che Dio sia l'unico, no? E tu dici, sì, io ogni domenica inizio il credo così, credo in un solo Dio. E lui dice, bravo, anche i demoni lo credono. Quindi non c'è nessuna differenza, quando noi recitiamo il credo non c'è nessuna differenza tra noi e i demoni. Non vuol dire ancora niente, no? Questa non è fede, questa non è preghiera. Pregare vuol dire ascoltare. Ascoltare vuol dire permettere a lui di raggiungermi. Questa è la preghiera. La preghiera è in qualche modo porsi in un atteggiamento perché lui possa raggiungermi e parlarmi. E lui il verbo, e lui la parola. Quindi la preghiera non è la mia parola verso di lui, ma è la sua parola verso di me. Pensate, riflettevo, no? Mentre pensavo a queste cose, riflettevo proprio su quante volte sia qualcuno, no? Soprattutto religiose, quando vengono a confessarsi si lamentano delle distrazioni nella preghiera. Ecco, accusarsi della distrazione nella preghiera è proprio avere un'idea di preghiera un po' strana, che preghiera non è. Anzitutto non c'è scritto in nessuna parte nella Bibbia che non bisogna distrarsi durante la preghiera. Quindi accusarsi di cosa? Perché lamentarsi che la distrazione sia un qualcosa addirittura di peccaminoso e avere questa idea di preghiera che io devo fare qualcosa per Dio, quindi se io mi distraggo non posso più fare qualcosa per Dio. Ma se la preghiera è un lasciarsi raggiungere da Lui, allora le cose cambiano. Mi veniva in mente questa figura che può essere idiota, ma io ve la passo lo stesso. Pensavo al dentista, no? Pensate, uno va dal dentista. Anzitutto va dal dentista. Poi deve stare lì, perché se non sta su quella poltrona il dentista non può fare nulla. Deve stare anche con la bocca aperta, se no non può fare nulla. E poi uno che è dal dentista, più delle volte si può anche pensa ai cavoli suoi, no? Pensa, ma intanto lui lavora. Intanto lui lavora. È lui che agisce, tu vai via con i denti guariti. Ma intanto questa è la tua parte, essere andato lì, essere stato fermo lì e anche forse per un po' di tempo. Ma intanto è lui, hai permesso a lui di fare quel lavoro che ti conduce via da lì guarito. Io penso che questa sia la preghiera, no? Che puoi anche distrarti, puoi anche pensare ad altro, ma intanto lui ha agito e Dio da noi non aspetta altro che poter agire in noi. Però chiede la mia parte. La mia parte è, io sono qui e permetto a te di agire in me. Invece avere questa idea perversa della preghiera come un fare qualcosa per Dio, di dare qualcosa a Dio, di fare qualcosa perché Lui possa essere anche contento di me, no? Devo andare a pregare, no? Come se io andassi a pagare un tributo a Dio, no? Posso andare a pregare perché Lui finalmente può fare qualcosa in me. Prendetelo per quello che può tenere questa cosa, però un pochino rende. Quindi è un ascolto di Dio. E noi capiamo anche che la preghiera a questo punto deve partire dalla parola di Dio. E la parola di Dio che cos'è? È Lui che mi parla. È Cristo che mi parla. Lui è la parola del Padre. La preghiera di Dio quindi non è un parlare a Dio, non è un parlare di Dio, è un accoglierlo e poi la preghiera è un atto di profonda verità, perché la preghiera vuol dire relazione, vuol dire io mi sto relazionando con il mio principio, io con la preghiera scopro chi sono. Genesi 1,26 dice, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, quindi io quando prego riconosco di essere a sua immagine e somiglianza. Quindi se sto davanti a Dio, essendo la sua immagine, rifletto la sua immagine in me, cioè di fronte a Dio scopro chi sono io. Più prego, non è che più scopro Dio, più prego scopro chi sono io. La preghiera mi dice chi sono, è un atto di verità su se stessi. Perché questo dialogo vuol dire che lui mi parla, io ascolto e poi gli parlo ovviamente, rispondo, ne divento responsabile in questo senso. E dialogare è la condizione per essere uomini, perché solo l'uomo dialoga, noi viviamo perché dialoghiamo. Dialogare con il nostro principio vuol dire tornare alla nostra origine, alla nostra essenza. Siamo fatti per questo. La Trinità è un dialogo infinito, tutti dialogano nella Trinità. È per questo che è l'amore, è per questo che è la Trinità, è, esiste, è nel senso proprio di... perché c'è un dialogo continuo. Quindi se io smettessi il dialogo con Dio, smetterei di essere. Non sono più. Preghiera, sapete che ha la stessa radice di precario. Il precario è colui che vive di preghiere. Cioè il precario è colui che se non ha qualcuno che gli viene incontro e che lo fa vivere, lui non c'è più. Il bambino è il precario per eccellenza. Ma per questo che Gesù molte volte nel Vangelo esalta i bambini. Non perché sono buoni e cari e belli, anzi, tutt'altro. Ma perché i bambini, se non hanno un adulto, qualcuno che si prende cura di lui, lui muore. Diventate come bambini. Non dice siate come bambini, diventate con un'altra cosa. Questo atteggiamento di vivere la precarietà, perché se nel momento in cui sei precario puoi essere raggiunto. E se sei raggiunto tu vivi. Il precario, allora l'uomo e la donna che prega è precaria, nel senso che vive solo di preci, di preghiere. Ma preghiera vuol dire permettere all'altro di raggiungermi con la sua vita e io comincio a vivere. Quindi preghiera, desiderio dell'amore, di essere raggiunto dall'amato, perché questo mi possa completare, compiere, rendere felice. Riprenderei ancora qualcosa nei minuti che mi rimangono su quella famosa stanza superiore, perché adesso forse cominciamo a comprenderla meglio. Questa stanza superiore, fuori dalle normali occupazioni, dove ci si ritira. In Marco 14,14 viene detta appunto luogo di riposo. Quando Gesù manda a cercare quel cenacolo, dice: andate a cercare il mio luogo di riposo. Catalima, in greco. Se andate a leggere Luca nel racconto dell'infanzia, voi sapete, la storia la sapete, Maria era incinta, Giuseppe deve farsi registrare, scende la notte, stanno cercando un posto, bussano alla porta, non c'era posto per loro, dove? Nel Catalima, per fortuna non c'è più nella CEI albergo, ma hanno messo almeno alloggio. Ma cosa vuol dire? Allora, le case al tempo di Gesù erano, soprattutto quelle più povere, erano formate, a Nazareth le potete vedere, erano delle grotte, no? Divise in due parti, una parte più verso la porta, una parte esterna, quella è l'alloggio, dove si vive, e poi dietro c'è la parte degli animali, una parte anche molto calda, perché sono gli animali. Ora la gente, la famiglia, sta tutta nella parte dell'alloggio, del catalima. Sta tutta lì. Cosa fa? Fa tutto. Mangia, dorme, tutto lì. E quando dorme, dorme in quel piccolo spazio. Pensate un uomo con 6 o 7 figli, perché comunque erano tutti in fila. Il mangiare, dove stava il mangiare? Stava nella dispensa, cioè dalla parte degli animali, dall'altra parte, la parte più nascosta. Ora, se qualcuno va da lui di notte e dice: mi dai del pane, E dice: no, non posso dartelo, perché il mangiare è di là, io sono in mezzo qua, se mi alzo a darteli sveglio tutta la famiglia, perché sono tutti quei distesi, uno in fila all'altro. La parabola, eh? Allora Gesù deve nascere, e non, dove nasce? Non c'è posto? Ma perché non c'è posto nel Catanima? Ma perché Gesù doveva non esserci posto nel luogo di riposo? Perché Gesù, Dio non si è incarnato per riposarsi. Perché Dio è nato? Per farsi mangiare. E infatti per questo che lo mettono nella mangiatoia. Per farsi mangiare. Perché l'amore, se non si lascia mangiare, non vive. L'avessero messo nel luogo di riposo, un Dio che si riposa è un Dio inutile. Un Dio che si fa mangiare è un Dio che dà la vita. Ma adesso, finalmente, quando tutto è compiuto, può entrare nella stanza del riposo. Adesso sì che può entrare nella casa, nel Catanima, perché ormai è fatta. Perché lui ormai ha dato la sua vita. Allora, adesso il luogo di riposo di Dio, che cos'è? Il luogo di riposo di Dio è il mio cuore, è dentro di me. O meglio, è dentro di me quando vivo l'amore. Quando mi lascio mangiare, quando come io diventassi la mangiatoia per i miei fratelli, quando vengono a me, mangiano di me, io vivo l'amore più grande, e se vivo l'amore più grande, lì Dio sta riposando in me. Perché Dio riposa dove viene amato. Dio sta lì dove c'è l'amore. Per questo che diciamo all'inizio, lo vedrete scendere in terra allo stesso modo in cui l'avete visto salire, cioè Dio è dove c'è l'amore. Ora se io, nella parte più interna di me, in questa stanza dentro di me, più intima, vivo l'amore, lì Dio riposa. Allora il nostro luogo di preghiera è stare con Lui, poi una volta che noi lo amiamo, anche Lui sta in noi come noi stiamo in Lui. Noi diventiamo il suo luogo di compiacimento. Quindi il nostro luogo di preghiera, in ultima analisi, è dove si vive l'amore. La preghiera fatta in cappella non è ancora preghiera. Si prega dove si vive l'amore. Uno può stare anche delle ore in cappella, poi detto a voi è tutto un programma, ma stare ore in cappella non vuol dire ancora nulla. Quelle ore di preghiera prendono valore, prendono carne, nel momento in cui mi faccio carne da mangiare per l'altro. È lì che Dio riposa, quando finalmente si vive l'amore. Il discorso dell'Eucaristia, no? In fondo è questo. L'Eucaristia fatta in chiesa non vuol dire ancora nulla. L'Eucaristia prende valore quando, o meglio, in chiesa l'Eucaristia mi abilita in qualche modo, è tutto in potenza, ma passa a essere in atto quell'Eucaristia quando mi faccio Eucaristia, quando uscito da quella chiesa mi farò cibo per gli altri, quando gli altri mi tratteranno come una mangiatoia dove troveranno cibo. E mangiando di me, ma occhio che lasciarmi mangiare vuol dire lasciarmi distruggere, quando mi distruggeranno, loro vivranno, perché io sono Eucaristia. A me verrà la morte, ma a loro verranno la vita. Questo vuol dire vivere in maniera cristica, perché Cristo è vissuto così. L'abbiamo distrutto, ma da questa distruzione è venuta a noi la vita. Gli assassini l'hanno assassinato, ma i primi a beneficiarne sono stati loro. Il centurione è il primo credente. E il primo vivificato, il centurione, quello che l'ha ammazzato. Perché l'amore è dare la vita a chi te la toglie. Quindi il Vangelo di oggi è un Vangelo importante. Il Vangelo, scusate, questo passo di oggi, la parola di oggi è un passo importante perché ci dice veramente cosa siamo interiormente. Questo uomo, è molto bello quello che viene detto, Paolo lo definisce questo uomo interiore in Efesini 3,16. Efesini 3,16 parla proprio di uomo interiore. Adesso non so come viene tradotto qua. Efesini 3,16 dice: perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo spirito. Che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Ecco cos'è. Allora, la questione è edificare sempre di più l'uomo interiore, l'uomo che questa stanza superiore, questa stanza dove si vive l'incontro con Dio, come base, come fondamento di tutto quello che potremo vivere verso noi stessi e verso i fratelli. C'è dentro di noi un uomo interiore che è Cristo, che abita nei nostri cuori mediante la fede, appunto. È molto bello quella che dice anche la prima Pietro, nelle lettere cattoliche. Prima Pietro 3,4 si sta rivolgendo alle donne, dice il vostro, ma ovviamente può essere metaforica la cosa, ecco, è rivolta a tutti. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti, ma piuttosto nel profondo del vostro cuore un'anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace. Letteralmente nel profondo del vostro cuore è: fate attenzione all'uomo nascosto nel cuore. Così è in greco. Fate attenzione all'uomo nascosto nel cuore. Vuol dire che c'è un uomo nascosto nel nostro cuore, ed è quello il centro della nostra vita. Prestate attenzione a questo. E questo uomo nascosto nel cuore è Cristo, a cui immagine e somiglianza siamo stati fatti. Bene.